Siamo qui in Villa Cagnola, un bellissimo posto per confrontarci oggi con la filosofia anagogica di Giuseppe Barzaghi. E confrontiamo Rosmini con questo approccio, precisamente Rosmini della teosofia, perché riteniamo che la teosofia è una filosofia dell'essere assoluto. Infatti Giuseppe Barzaghi definisce il suo approccio anagogico, che illustrerà ancora dopo in maniera più approfondita, come uno sguardo subspecie eternitatis sull'essere, e dice che proprio una prospettiva subspecie eternitatis sarebbe una prospettiva autentica di filosofia cristiana, perché chi altro se non il cristiano dovrebbe riguardare l'essere non in quanto può essere o anche non essere, ma addirittura sotto la prospettiva dell'assoluto. Subspecie eternitatis, scrive lui, è la prospettiva anagogica, cioè della visione dal punto di vista dell'eterno, no? Il cristiano che afferma l'esistenza di un essere assoluto al di là dell'essere contingente, e Rosmini nella teosofia seguiva proprio la intenzione di contrapporre alla filosofia idealistica moderna, che era una filosofia dell'assoluto, ma non dell'assoluto trascendente, no? Di reintegrare nella speculazione filosofica appunto questa istanza dell'assoluto trascendente. Per tale motivo, appunto, riteniamo che questo confronto con Barzaghi è abbastanza fruttuoso, e troviamo tanti paralleli tra il pensiero, tra le intuizioni di Barzaghi e la teosofia. E alcuni di questi punti, alcuni di questi paralleli adesso voglio esporvi. Come questa prospettiva anagogica per Barzaghi è intimamente riconnessa a una prospettiva del cristianesimo, che non è una prospettiva di per sé di fede, perché trattiamo di una prospettiva filosofica, no? Un metodo autenticamente filosofico, anche se culturalmente senz'altro ispirato da questa dimensione del cristianesimo dell'essere assoluto trascendente, scrive: il nostro modo di discorrere di Dio e della sua rivelazione deve collocarsi dal punto di vista di Dio, pena il negare il valore della rivelazione divina. Se continuassimo a concepire e a parlare delle cose di Dio e delle nostre cose dal punto di vista umano, il cristianesimo si risolverebbe in dottrina umana, oppure si configurerebbe come comprensione psichica di ciò che invece ha una densità pneumatica. La speculazione teologica di carattere anagogico è dunque l'omaggio più adeguato della rivelazione che Dio l'Eterno fa di sé in Cristo. Abbiamo qui in Barzaghi subito una certa prospettiva teologica di tutto, no? È un metodo senz'altro filosofico, come lui sviluppa in altre sue opere, ad esempio Oltre Dio ed altre, ma viene subito applicato a tematiche teologiche. Pensiamo invece che la filosofia è una realizzazione radicalmente filosofica di questa intuizione. E su che cosa si basa questo? Come mai questa dimensione, questa prospettiva si può basare, si può sviluppare soltanto qualora si accetta la filosofia moderna come punto di riferimento, no? Perché la filosofia moderna, da Kant in poi, nell'idealismo, già in Spinoza in fondo, era una filosofia decisamente dell'assoluto, che poi, dopo Kant, declina questo assoluto in stretto riferimento a una prospettiva di coscienza, no? E nella coscienza dell'uomo che si afferra all'assoluto. E per questo abbiamo adesso nell'idealismo tedesco questa dimensione immanentistica, che trasporta questa dimensione assoluta dell'essere in un immanente della coscienza. La sfida di Rosmini è appunto di affermare oltre questo un assoluto trascendente. E anche Barzaghi dice che, pensando in maniera radicale, questo non diventa un immanentismo o un panteismo, ma invece anche cristianamente si può validamente realizzare questa prospettiva senza appunto, no, sfociare in un immanentismo o in un panteismo. Per Barzaghi e Rosmini, in altre parole, è chiaro E questo in chiave anti-idealistica, senz'altro, perché l'idealismo dice, no, di produrre l'assoluto in un certo senso a partire da un dato di coscienza, ma appunto in chiave anti-idealistica è chiaro che la coscienza è nulla come aggiunta a ciò di cui è pensiero o coscienza. E in quanto tale è la perfetta trasparenza dell'essere, no? La coscienza come la perfetta trasparenza dell'essere. Questo è più o meno un punto di partenza in cui Rosmini e Barzaghi corrispondono. All'inizio della teosofia, la teosofia inizia con l'affermazione dell'idea dell'essere, no? L'idea dell'essere, intuizione dell'idea dell'essere, come la trasparenza dell'essere alla coscienza. Una certa scolastica rosminiana lo interpreta in maniera abbastanza platonico, no? La idea dell'essere, no? La idea dell'essere che è assolutamente trascendente alla coscienza. Invece la teosofia, in un certo senso, appunto, questo compito di evitare anche una deriva platonica dell'idea dell'essere e di interpretare l'idea dell'essere come una forma radicalmente intuita, no? E in quanto intuito, è la trasparenza dell'essere assoluto alla coscienza. Secondo Barzaghi, l'infinità dell'intelletto agente consiste nel fatto, e lui si rifà a San Tommaso, no? Dice, in fondo questa dimensione speculativa della trasparenza dell'essere alla coscienza, questa dimensione speculativa si potrebbe ricavare già da un'interpretazione dell'intellectus agens di San Tommaso. Perché questa infinità dell'intelletto agente consiste nel fatto che l'intelletto agente intende l'assoluto, intende assolutamente, no? Questa intenzionalità assoluta non è l'assoluto dentro il soggetto, ma proprio attraverso una struttura di intenzionalità si riesce a formulare la trasparenza dell'essere nella sua dimensione assoluta alla coscienza senza immanentizzare l'assoluto nella coscienza. E questa sarebbe la dimensione precisa dell'intellectus agens di San Tommaso. L'intellectus agens intende l'assoluto, intende assolutamente e quindi indica un'apertura infinita, cioè una capacità assoluta o infinita. L'intellectus agens è la prospettiva dell'assoluto e in questa prospettiva dell'assoluto si conoscono le cose, si conoscono i fatti, si conosce l'essere. No? L'essere in qualsiasi sua particolarizzazione, no? Si conosce sub specie eternitatis, no? Si conosce a partire dall'assoluto. E vediamo adesso già lentamente sorgere, se vogliamo così, in questa prospettiva, soprattutto di San Tommaso, la dimensione dell'actus essendi, no? Alla fine, la dimensione dell'actus essendi diventa questa dimensione dell'assoluto dell'essere, no? Nel quale ogni essere nella sua individualità è collocata. E questo non salta e non può saltare la prospettiva del soggetto che conosce. Perché? Perché questa collocazione della singolarità nell'assoluto avviene proprio quando? Attraverso la conoscenza. Attraverso la conoscenza, perché la conoscenza si basa sulla priori intenzionale dell'apertura incondizionata all'assoluto. Di per sé, nella realtà, Rosmini direbbe, l'essere reale non è partecipazione all'assoluto. La partecipazione all'assoluto, per Rosmini, no, avviene quando esso viene, nel nuovo saggio Rosmini dice, sintetizzato nella dimensione della teosofia, no, possiamo dire, quando viene colto all'interno della manifestazione dell'essere, no? La intuizione viene ripensata, soprattutto nel quarto libro, sull'idea, no? Come la manifestazione dell'essere. La idea, dice Rosmini lì letteralmente, è la manifestazione, la presenza dell'essere, no? Rosmini abbandona la sintesi conoscitiva, ma non saltando il soggetto, questo lo vediamo dopo. ma a favore di un linguaggio che parla di presenza e di manifestazione. Quando Rosmini parla dell'essere reale nel terzo libro della teosofia, dove lui parla una dopo l'altra delle tre forme dell'essere, no? Gli scrive, ad esempio, non potendo dunque l'essere essere identico con la realtà nell'ente finito, ma potendo solo esserle presente, e da cercare come possa essere questa presenza dell'essere che costituisce quella congiunzione che è possibile tra la realtà divisa e l'essere. E nella frase successiva, ora la presenza non è altro che la manifestazione, poiché dove non c'è alcuna manifestazione, ivi non si può concepire alcuna presenza. Sarebbero questi un po' i passaggi che possiamo mettere accanto, no, questa interpretazione dell'intellectus agens di Barzaghi. E poi Barzaghi fa anche riferimento esplicito a Rosmini in una nota: l'infinità del conoscere e la sua superiorità sul tempo. L'infinità del conoscere e la sua superiorità del tempo. Non si conosce nel tempo. Quando si conosce nell'essere, no? Si conosce in una superiorità sul tempo, la sua originarietà. L'essere, il conoscere nella sua dimensione originaria è questa. La coeternità al principio ontologico Dio, questo diventa una certa coeternità al principio ontologico Dio, non significa panteismo. E perché questo non significa panteismo? Perché parliamo della struttura intenzionale del soggetto. Lì vediamo come il soggetto diventa sempre di più importante all'interno di questo ragionamento. E ritengo che è proprio il recupero della dimensione del soggetto che Rosmini acquisisce nei confronti, confrontandosi con l'idealismo tedesco, che consente a Rosmini nella teosofia di formulare quelli che per me sono un po' i tre capisaldi, no? Evidentemente il sintesismo delle tre forme. Una dimensione l'actus essendi, come dimensione assoluta dell'essere, alla quale tomisticamente partecipano gli enti, ma rosminianamente quello è la manifestazione della dimensione assoluta dell'essere alla realtà. E terzo, quello che è intimamente connesso con questi due, la distinzione tra sussistenza ed esistenza. L'essere non si esaurisce nel reale sussistente, no? L'essere ha in questo actus essendi una dimensione assoluta che oltrepassa la esistenza, no? Come essenza dell'essere, per Rosmini, quello che cogliamo nell'idea supera la sussistenza. Allora, quello che ma in Rosmini come dimensione del soggetto rimane spesso soltanto più implicito, secondo me, perché evidentemente certe formulazioni, no, di filosofia del soggetto potevano essere anche fraintese nei confronti, no, con Fichte, con Hegel all'epoca, e quelli vengono molto più fuori evidentemente nell'approccio di Barzaghi, che non si fa problemi, no, di pensare nella dimensione assoluta del pensiero, no? Come la dimensione radicale della intenzionalità del soggetto. E perciò ritengo questo confronto con Barzaghi così importante, perché ci fa vedere alcune dimensioni di questo pensiero che per me nella teosofia sono implicite, che ancora stanno all'interno di un linguaggio abbastanza oggettivo sull'essere. In grande parte anche ancora molto debito a una certa tradizione metafisica di San Tommaso, di Suarez, di Dun Scott, eccetera, no? E perciò ritengo questo confronto con Barzaghi fondamentale per la quarta fase, no? Perché ci aiuta, secondo me, a formulare proprio quelle dimensioni che a noi stanno un po' al cuore nella interpretazione della teosofia. Ma proseguo adesso con la citazione di Barzaghi. Allora, questa infinità del conoscere non significa panteismo, perché? Perché è nella forma dell'intenzionalità e non nel rapporto di ente ed ente. Fosse nel rapporto tra ente ed ente che si esplicita la infinità del conoscere, saremmo in mezzo all'ontologismo, al panteismo. Saremmo in mezzo al panteismo alla fine, per cui poi Rosmini è stato anche poi condannato e frainteso, e intelligentemente frainteso in un certo senso, no? Perché chi fraintendeva Rosmini come un panteista almeno ha colto questa dimensione assoluta, cioè della teosofia. Nota bene, l'idea dell'essere o l'essere ideale di Rosmini è questa intenzionalità, scrive Barzacchi nel suo saggio, l'intero antropologico, è luce di conoscenza idealità, è strettamente analoga all'intelletto agente degli aristotelici, è analogo, non è identico, attenzione. Avesse scritto identico, beh, Rosmini magari avrebbe avuto qualche cosa da contraddire, no? È strettamente analogo. Beh, analogo, se diciamo analogia, ci permette un ampio raggio di interpretazione, e ci va bene. Allora, capiamo, cerchiamo adesso un attimino di capire, cerco adesso di presentarvi due o tre elementi, cerco anche di essere abbastanza breve, come questo confronto tra Barzacchi e Rosmini si potrebbe svolgere. E la prima dimensione è già chiaro, no? L'interpretazione dell'intellectus agens in San Tommaso. Proprio questa interpretazione che secondo me nel cosiddetto tomismo analitico, no? Nel tomismo analitico non trovo molto analizzato, no? Analizzano il rapporto tra essere, esistenza, eccetera, forma, materia, no? Tra gli elementi metafisici, un'analisi dell'actus essendi, poi non sono espertissimo, un'analisi dell'actus essendi non ho trovato, almeno in una adeguata profondità. E un altro aspetto che nei confronti del tomismo analitico, secondo me, è una mancanza, che si confrontano molto con vari correnti del tomismo, ma è col tomismo trascendentale, no? Col tomismo trascendentale che prende proprio sul serio la dimensione del soggetto. Non ho mai visto un tomista analitico confrontandosi con quel filone del tomismo trascendentale che anzi tendenzialmente viene messo da parte. Proprio una filosofia dell'intenzionalità assoluta, no? Della trasparenza assoluta dell'essere nella coscienza, quella dimensione che inserisce il soggetto, come ha cercato il tomismo trascendentale, appunto non vedo considerato in quel filone. Barzacchi però lo fa, ricorre a San Tommaso e a questa formulazione dell'intellectus agens come una istanza che è sempre in atto, senza che, come sottolinea Barzacchi, l'intellectus agens fosse la diretta realizzazione della potenzialità dell'intellectus possibilis. Cioè l'intellectus agens, dice Barzacchi, non è la diretta realizzazione. Perché fosse la diretta realizzazione, il nostro intelletto conoscerebbe sempre. No? L'intelletto possibile verrebbe continuatamente trasportato in atto. E quindi conosceremmo praticamente tutto. Conosceremmo automaticamente tutto. Sarebbe, in un certo senso, la conoscenza divina. Quindi è un'attività che è sempre attiva, l'intelletus agens, ma non significa che questo sarebbe la immediata realizzazione, cioè, dell'intellectus possibilis. Non è nello schema diretto di potenza e atto. E lì, per Barzacchi, non si delinea già la possibilità di distinguere una dimensione, no, sempre attuale, assoluta, che poi lui identificherà col pensare, no? Il pensare che è sempre in atto, è la dimensione del conoscere. Il conoscere che ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. Quando dormiamo, non conosciamo, il nostro intellectus possibilis non conosce, però l'intelletto agente rimane in atto, non si spegne. E questa diventa, per Barzacchi, la differenza precisa, no? Per differenziare tra il conoscere e il pensare, che è la dimensione assoluta, che oltrepassa i singoli atti di conoscere. E cita San Tommaso della Summa Theologia, primo libro, Questio 79, articolo 4. Se l'intelletto agente stesse a quello possibile come un oggetto agente sta alla potenza, per esempio, come l'oggetto visibile in atto sta alla vista, ne seguirebbe che noi intenderemmo subito tutte le cose. Poiché l'intelletto agente è il principio mediante il quale l'anima rende attualmente intelligibili tutte le cose. Ma esso non si comporta come oggetto, bensì come il principio che rende attuali gli oggetti. E per questo, oltre la presenza dell'intelletto agente, si richiede la presenza dei fantasmi, la buona disposizione delle facoltà sensitive e l'esercito in questo genere di attività. Poiché dalla conoscenza di una cosa deriva la conoscenza di altre, e cioè dei singoli termini, si arriva alle proposizioni, dai principi, alle conclusioni, eccetera. Quindi non sta come l'oggetto, perché fosse sempre un oggetto conosciuto, l'essere sarebbe sempre conosciuto, invece è principio. E abbiamo una duplice dimensione, no? Nella dinamica del conoscere. Il conoscere presuppone sempre l'intelligence agens, quella dimensione del pensare. Allora, una conoscenza che è nell'intelligence agens assoluta, un assoluto sempre in atto, ma che non si traduce automaticamente in conoscenza reale. A cosa mi ha fatto pensare questo? Mi ha fatto pensare all'essere virtuale di Rosmini. L'essere virtuale di Rosmini è quella dimensione dell'essere a priori, dell'idea dell'essere, cioè della trasparenza dell'essere alla mente, che non fa sì che noi sempre conosciamo, che dice abbiamo le conoscenze di tutto l'essere, dell'assolutezza dell'essere, no? Di tutte le essenze possibili dell'essere, ma solo virtualmente, non attualmente. È una dimensione assoluta dell'essere, dice Rosmini, una dimensione assoluta dell'idea che è manifesta all'intelletto, ma che in questa sua assolutezza non è sempre già conoscenza attuale, è virtuale. Quindi è la trasparenza dell'essere alla mente che non si traduce direttamente in conoscenza. E questa virtualità dell'essere che Rosmini descrive senz'altro nel capitolo 2 della seconda sezione del secondo libro della Teosofia, dice: virtuale vuol dire che ha in sé virtualmente e indistinti tutti i termini, tutte le essenze, ma nessuno ancora in atto. Quando l'oggetto, dice poi Rosmini anche, e questo lo dice nella Teosofia 2002, quando poi Rosmini alla fine del libro sulla dialettica poi parla del pensare assoluto, vedete? Alla fine della dialettica Rosmini non parla del conoscere assoluto, parla del pensare assoluto. Mentre all'inizio, nella introduzione alla teosofia, aveva distinto tra assoluto conoscere e conoscere assoluto. Dice l'uomo, per quanto può arrivare a una certa possibilità di conoscere assoluto, non è l'assoluto conoscere di Dio, comunque. Qui cerca, Però alla fine dice, l'uomo ha un pensare assoluto, che quindi corrisponde esattamente alla distinzione di Brazzaghi, e lì Rosmini dice, Teosofia 2002, quando l'oggetto del pensiero è l'essere stesso, allora la virtualità non è un difetto che sia nell'essere, non è un difetto dell'essere, non è una deteriorizzazione dell'assolutezza dell'essere, è una piena affermazione dell'assolutezza dell'essere, ma sì nella mente. Nella mente. Quindi il problema che noi non abbiamo una conoscenza attuale dell'assolutezza dell'essere non è un problema dell'essere nella sua assolutezza, è semplicemente dovuto al fatto che la nostra mente è una mente finita, limitata, che non è la mente di Dio. Quindi non è un difetto, sta nella limitazione della mente. È la mente quella che non vede tutto spiegata l'attualità dell'essere. Che vede tutta spiegata la attualità dell'essere. Quindi c'entra la dimensione adesso anche della attualità dell'essere. E qual è quella attualità dell'essere che si dispiega poi nelle essenze? È l'essere iniziale, al quale adesso torniamo subito. Quindi si presenta a lei l'essere come involuto e nascosto in se stesso, e così questo difetto soggettivo apparisce nell'oggetto, non già perché sia difetto proprio dell'essere, come dicevamo, ma perché la mente vela con la sua imperfezione l'essere stesso, a tale che mi diviene un altro oggetto, da quello che sarebbe se l'essere attuale li apparisse tutto com'è. Se quindi l'essere nella sua essenza è declinato in questo senso come virtuale, allora questa virtualità risulta dalla precisa relazione, come dice Rosmini anche, no? Dell'essere nella sua assolutezza alla mente. E Rosmini dice, no? Essere virtuale è un termine dialettico, è un concetto dialettico, e dialettico per Rosmini dice, attenzione, non lo intendo in maniera hegeliana, ma dialettico per me significa questo concetto ha una sua importanza solo e esclusivamente in riferimento alla mente. Se non ci fosse la mente, non ci sarebbe il concetto dell'essere virtuale, perché nell'essere assoluto sarebbe tutto attuale. Vedete? Allora, abbiamo una prospettiva dell'assoluto che costitutivamente richiede la dimensione della mente. E allo stesso momento abbiamo l'essere iniziale anche come, quindi, attualità, perché l'essere non si riferisce alla mente soltanto nella sua limitatezza, ma anche in un certo senso nella sua dimensione assoluta, cioè l'assolutezza non abbiamo soltanto nel momento in cui l'essere è dispiegato e realizzato in tutte le essenze concrete. La dimensione dell'assoluto è anche la dimensione dell'atto, non dell'essenza, dell'atto. Quindi abbiamo una dimensione dell'assoluto che oltrepassa la essenzializzazione. Mentre poi la essenzializzazione è rivolta alla dimensione della sostanza, e quindi oltre anche alla sussistenza, perché le essenze si realizzano. L'ultima dimensione dell'actus essendi che si realizza attraverso le essenze è la realtà, è l'ente concreto, evidentemente. Abbiamo comunque una dimensione assoluta dell'essere che non confluisce nella sua realizzazione concreta e che rimane sempre in sé attualità assoluta. Ed è quello che dice Rosmini, che poi Rosmini indica con la dimensione dell'essere iniziale. Iniziale vuol dire, dice Rosmini, in queste sue definizioni fondamentali in 277, iniziale vuol dire che senza lui, senza l'essere iniziale, non si concepiscono termini, ma che egli è il soggetto antecedente di tutti i termini. Abbiamo antecedentemente alle realizzazioni delle essenze un soggetto antecedente. E questo soggetto antecedente è l'essere iniziale, in quanto a sua volta concetto dialettico, dimensione assoluta dell'essere, che risulta dalla manifestatività dell'essere alla mente. E Barzaghi scrive, quando diciamo che il pensiero intende l'essere, occorre distinguere tra pensare e conoscere. Il pensiero è l'ambiente in cui si concettualizza, non i concetti. Perciò, quando diciamo che il pensiero è l'essere, sono la stessa cosa, si intende che il pensiero è il trasparire di ciò che è il trasparire. E questo trasparire, no? Nella sua dimensione dell'atto assoluto nell'essere iniziale, no? E della possibilità dell'essenza nell'essere virtuale. Rosmini dialetticizza questa dimensione in questa maniera. Allora, abbiamo questa manifestatività, ed è adesso, come ulteriore passaggio in Rosmini, interessante, quel passaggio in cui Rosmini dice persino che la costituzione del soggetto stesso avviene all'interno di questa manifestatività dell'essere. Rosmini scrive nel paragrafo 751: il primo oggetto della mente è puro essere. Il primo concetto della mente è puro essere. Siamo nell'ambito di quello che Barzaghi definisce il pensiero, non il pensiero con non la concettualizzazione. Il pensiero è puro essere. Poiché tutto il resto, le limitazioni, le determinazioni, le relazioni dell'essere, quindi i concetti concreti, è manifestamente acquisito dalla mente mediante i suoi propri atti. Laddove l'essere puro è un concetto che non può essere da lei formato, come quello che per la sua somma semplicità richiede un solo atto semplicissimo di visione intellettuale, il quale atto o è o non è, senza che stia nulla di mezzo. E un paragrafo dopo dice: il pensiero a priori muove dalla prima notizia, quella dell'essere, e si fonda in essa per modo che in essa sola trova la necessità logica di passare ad altro. Questo è il merito di Hegel, l'aver veduto che un tale movimento nasce dalla contraddizione, ossia in altre parole che quando all'interno della prima notizia la mente concettualizza, no? E trova la necessità di passare da un concetto all'altro, da una definizione all'altra. E il passaggio per Hegel da una definizione all'altra è un passaggio di negazione. Omnis determinatio est negatio. Quindi, dice Rosmini, qualora si attribuisce questo al movimento del pensiero, che passa da un concetto all'altro, allora qui sta un merito. Ma Eli falsificò questo vero e invece di attribuire al pensiero dell'uomo la limitazione, invece di concepire l'uomo come un atto, sì, finito, ma nella trasparenza assoluta dell'essere, invece quindi attribuire poi al pensiero dell'uomo la virtualità, e la conseguenza di questa, che è la contraddizione che gli si offerisce davanti, oppose la contraddizione allo stesso essere e di più all'essere trasportò quel movimento che spetta solo al pensiero, dando così all'oggetto quello che è proprio del soggetto e confondendo l'uno con l'altro. Dando all'oggetto quello che è proprio del soggetto. Declinare la trasparenza assoluta dell'essere, che per Rosmini è l'oggetto, declinarla con le categorie che sono categorie del soggetto. Hegel non avrebbe, cioè proprio Hegel, il filosofo dell'assoluto, non avrebbe colto la vera dimensione assoluta dell'essere. Perché? Perché? Perché avrebbe, non, perché proprio non avrebbe ammesso la trascendenza dell'attualità dell'essere rispetto al soggetto. Vedete dove adesso confluisce la dimensione della trascendenza. E non ammettendola si confonde idea e concetto, come dice Rosmini. Si confonda oggetto e soggetto. Il movimento che è il movimento del soggetto nell'assoluto, tramite essere iniziale, virtuale, diventa adesso la contraddizione nell'assoluto stesso. E Rosmini dice questo non significa più pensare l'assoluto. Questo non significa più il pensare l'assoluto. Questo significa, in un certo senso, strapensarlo, no, straffarlo nel pensiero. Ma non significa più pensare l'assoluto, perché questo pensiero dell'assoluto nasce dalla intenzionalità. E intenzionalità è qualcosa che Hegel nel pensiero dell'assoluto esclude radicalmente. Infatti la grande differenza tra Rosmini e Hegel è questa intuizione dell'idea dell'essere. Intuizione che per Hegel non può esistere, perché non è razionale. Rosmini dice però no, è il necessario orizzonte di ogni razionalità. E la stessa cosa afferma Barzaghi. Infatti anche Barzaghi si rivolge contro l'idealismo moderno, servendosi di Severino, positivamente, cattolicamente, serenamente di Severino, evidentemente no. Ma vediamo Rosmini che evidentemente questo non poteva fare, chissà se l'avrebbe fatto o no, però in un certo senso l'interesse dell'argomento contro Hegel qui è lo stesso, quello di Rosmini e quello di Barzacchi. L'essere puro, dice Rosmini in 760, dunque è ad un tempo stesso e forma della mente, è forma primissima e universale delle cose reali, ossia forma della loro forma. E questo doppio rispetto fa sì che l'essere puro sia un cotal mediatore tra la mente e le cose. Forma poi della forma delle cose reali equivale a dire il primo atto da cui dipendono le cose, o il loro inizio antecedente, ond'anco dicesi essere iniziale. E lì abbiamo una dimensione, secondo me, in Rosmini, dove Rosmini si discosta da Barzacchi. Perché per Rosmini questa dimensione dell'assoluto, che avevo già riconnesso a una trattazione dell'actus essendi, per Rosmini è actus essendi perché spinge verso un recupero della realtà. Il trascendente non è soltanto un trascendente intenzionale. Dopo ho alcuni luoghi dove vedremo se abbiamo ancora tempo, altrimenti lo facciamo nella discussione, no? Che Rosmini dice, attenzione, nella intuizione dell'idea dell'essere, nella manifestazione dell'idea, scrive nel quarto libro della teosofia, ancora troppo poco studiato, secondo me, Rosmini dice, dobbiamo distinguere tra manifestante e manifestato. Quindi la idea si manifesta nel pensiero, ma il manifestarsi si deve dialetticizzare tra il manifestante e il manifestato. E la intenzionalità, quello di cui parla Barzacchi, in senso stretto è solo quello che Rosmini nel quarto libro intende con il manifestato. Rosmini dice, in quanto manifestante, c'è già nella attualità dell'idea un oltre. E questo oltre per Rosmini si riferisce alla formulazione della realtà assoluta dell'essere. Cioè Rosmini insiste, no, che la trascendenza non è semplicemente una trascendenza intenzionale, e tutto quello che possiamo dire di questa trascendenza si risolve in questa dimensione dell'intenzionalità, anche se Barzacchi, come abbiamo visto prima, evidentemente dice non è esso stesso Dio, questo sarebbe panteismo, ma poi lì finisce il suo discorso. Rosmini cerca di recuperare questa dimensione, di recuperarla in un altro modo, di recuperarlo come essere reale, di innescare proprio qui un discorso ontologico, che almeno, cioè poi non sono interprete ufficiale evidentemente di Barzacchi, magari oggi nel pomeriggio ci chiariamo anche su questi momenti, ma Rosmini lì ha la formulazione di una vera e propria ontologia, di un'ontologia trinitaria, che permette di declinare questa dimensione assoluta dell'actus essendi come un atto che necessariamente finisce in una realtà, che termina, dice Rosmini, e che termina non soltanto nei termini propri, nella realtà di Dio al di là, quindi in una realtà che oltrepassa costituzionalmente la intenzionalità, no? In ciò che in quella trascendenza della intenzionalità troviamo il principio ontologico per una realtà che sta oltre. E non soltanto una trascendenza verso là di là, ma anche una trascendenza intramondana, la trascendenza verso l'essere concreto. No? Il recupero, in questo senso, dell'essere concreto, come abbiamo appena letto. E per questo, dimensione assoluta dell'essere diventa non soltanto l'assoluto intenzionale, ma allo stesso momento anche forma della forma di tutte le cose. Ecco, andiamo adesso un passaggio avanti e leggiamo un ulteriore passaggio di Barzacchi. Sparzaghi dice: l'ente indica quell'assoluto positivo che è la base della concettualizzazione, presiede alla concettualizzazione. Questo assoluto positivo in senso formale o funzionale, cioè la condizione di possibilità del concettualizzare, è la incontraddittorietà, per cui il contraddittorio è inconcepibile e ripugnante. Allora, l'assoluto positivo, che adesso abbiamo recuperato, no, tramite la dimensione assoluta del pensiero. Questo, l'assoluto positivo, diventa la base della concettualizzazione, questo abbiamo anche già detto. In quanto condizione di possibilità è la incontraddittorietà, dice Sparzaghi, è la incontraddittorietà. E qui abbiamo adesso il tema del principio di non contraddizione. Perché qui abbiamo una seconda grande coincidenza tra il pensiero di Rosmini e quello di Sparzaghi, che è in parte anche rivolto contro la tradizione metafisica, soprattutto il filone aristotelico, ossia del principio di non contraddizione. Per Sparzaghi, come del resto ritengo in parte anche per Rosmini, il principio di non contraddizione, formulata in maniera aristotelica, ci impedisce, è un impedimento a una vera filosofia dell'assoluto. Perché è un impedimento a una vera filosofia assoluta, dell'assoluto? Lo diventerebbe, e Sparzaghi lo dice in vari modi, in maniera ricorrente nei suoi scritti, qui riprende l'argomento severiniano e dice che il principio di non contraddizione, direbbe che una cosa allo stesso momento e nello stesso tempo è e non è. Una cosa, poi si dice sullo stesso riquadro, Sparzaghi insiste molto sul dire nello stesso tempo, no? È e non è. E così l'aristotelismo dice, cerca di risolvere il problema del divenire con il problema del parmenideismo, dicendo che non è contraddittorio pensare che una cosa adesso c'è e in un altro momento non c'è. Sparzaghi però ritiene che questo, nella scia severiniana, che questo sarebbe non possibile pensare se pensiamo la cosa in maniera assoluta, perché se pensiamo una essenza in maniera assoluta, una cosa in maniera subspecie eternitatis, che elimina evidentemente in un certo senso la dimensione temporale, e questo riguarda soprattutto per il discorso dell'essere. Se parliamo veramente, se ci mettiamo adesso, è importante metterci in questo momento sul livello dell'essere, non di questo tavolo che posso distruggere in qualsiasi momento. Mettiamoci sul livello dell'essere, almeno sul livello dell'essere, della necessità, dell'assolutezza dell'essere, questo principio non vale. Perché l'essere dell'essere non possiamo dire che in un certo momento è e poi non sarà. Perché dal punto di vista dell'assoluto, l'essere è. Il principio di non contraddizione, lungi dall'essere il primo presupposto del pensare, abbiamo detto il pensiero, no? In maniera originale, la trasparenza dell'essere, se il pensiero in maniera originale è la trasparenza dell'essere, il principio di non contraddizione non può essere il primo principio del pensiero. Perché introdurrebbe, camufferebbe, poi scrive Sparzaghi in vari luoghi, camufferebbe la stessa contraddizione che vorrebbe escludere. Ossia che diciamo l'essere un momento è, ma in un altro momento non può essere. E questo sarebbe una affermazione profondamente sbagliata se parliamo dell'essere assoluto. E questo, secondo me, è anche la intuizione che sta dietro, la intuizione dell'idea dell'essere di Rosmini. Perché Rosmini introduce l'intuizione dell'idea dell'essere, questa intenzionalità, e non inizia come Aristotele, no? Come un principio a sua volta non confutabile, il principio di non contraddizione. E Rosmini, nella logica, in altri luoghi, insiste anche sul fatto che più importante del principio di non contraddizione sarebbe il principio di identità. Prima di poter affermare o negare qualcosa nella realtà, sta l'affermazione dell'identità dell'essere. E l'affermazione dell'identità dell'essere è assoluta. E su quel livello dell'assoluto non ci sta il principio io in contraddizione. E ritengo qui, qui forse uno dei punti più forti in cui si incontrano Barzagli e Rosmini, che una filosofia dell'assoluto è, è una filosofia dell'affermazione, della trasparenza, della manifestazione dell'assolutezza dell'essere. E in questo orizzonte stesso non ci sta la contraddizione. Ecco perché Rosmini è così allergico a Hegel e alla prima triade, no? La prima famosa triade della scienza e della logica, che dice l'essere funziona in questo modo, essere niente, divenire. No, Rosmini dice questo non è, questo è, significa non pensare l'essere in maniera assoluta. Se io penso l'essere che è identico col niente e che può divenire, non penso l'essere. Qualcuno scrive, cioè Rosmini ha tanti difetti nel leggere Kant e Hegel, non sempre, eccetera, no? Ma qualcuno ritiene che proprio quando Rosmini interpreta questa prima triade della scienza della logica, lì non avrebbe capito bene Hegel, insomma. Ma ritengo che invece Rosmini lì ha colto proprio il suo punto principale. Ha opposto a Hegel quello che sta a cuore a Rosmini contro Hegel. Che se voglio affermare l'essere in maniera assoluta, ci può stare soltanto l'affermazione nei confronti della manifestazione. Non ci sta un ragionamento che introduce l'identificazione dell'essere col nulla e poi col divenire. E Barzagli su quello recepisce fortemente Severino. È lì dove Barzagli è, adesso pomeriggio discutiamo più con lui, perché sicuramente io non sono abbastanza poi esperto anche di Severino, ma sicuramente quelle sono, come si sa comunemente, no, diciamo, i punti centrali della speculazione di Severino. Ecco. E Rosmini stesso dice anche in un altro luogo, dice, il problema della contraddizione ce l'abbiamo non a livello ontologico dell'essere, a livello dell'actus essendi. Il problema della non contraddizione abbiamo soltanto nel momento della realizzazione, che nel momento in cui si realizza un essere non si possono realizzarsi due caratteristiche contraddittorie. Ad esempio, della stessa persona, dalla carnagione bianca e non bianca. No, nel momento della realizzazione, no, nel momento della realizzazione può realizzarsi, non si possono realizzarsi opposti contraddittori. Ma lì siamo sul livello del contingente, per Rosmini. Per Rosmini il livello del contingente, il principio di non contraddizione, vale quando guardiamo sul mondo. Quando invece andiamo oltre, no? Rosmini in un certo senso, in questo senso, ha fatto l'Einstein della filosofia, no? Che ha messo fuori uso le leggi di Newton quando si parla dell'assoluto. In un certo senso si potrebbe forse dire così. L'assoluto positivo non viene concepito, ma solo inteso, ed è la sua funzione non contraddittoria, è la base per la concettualizzazione che avviene senza contraddittorietà. In questa dimensione dell'assoluto, secondo Barzagli, il pensiero e l'essere sono la stessa cosa, perché come nulla è fuori dell'essere, così nulla è fuori del pensiero. Il pensiero è la manifestazione indeterminata del tutto, o il tutto in quanto indeterminatamente manifesto. Il conoscere, invece, è la manifestazione determinata di qualcosa, o la cosa in quanto determinatamente manifesta. Ecco, no? Qui abbiamo di nuovo la dimensione, l'affermazione della incondizionatezza della dimensione assoluta della manifestazione. E appunto, dice Rosmini qui introduce una categoria molto interessante, in quanto dice la mente assoluta, parla non soltanto della mente contingente, ma parla della dimensione della mente assoluta. E appunto per questa Da questo, dice Rosmini, la mente umana, come pure quella di ogni intelligenza finita, è una partecipazione della mente assoluta. Cioè Rosmini concepisce qui una mente assoluta, che non necessariamente è la mente subito divina. Si può intenderlo anche in un certo senso, in un certo filosofico, come la dimensione assoluta di quella nella scia di quello che abbiamo appena tematizzato in Barzaghi. Chiamiamo mente assoluta quella che per propria natura conosce pienamente l'essere con tutti i suoi termini, la dimensione della assoluta manifestazione, cioè dell'essere. Poiché, come abbiamo veduto, che vi ha un concetto dell'essere iniziale e un concetto dell'essere assoluto, così di tutte le altre cose l'uomo si fa questi due concetti, che la cognizione di tutte le altre cose riceve le stesse forme che ha nella mente umana la cognizione dell'essere, poiché tutte sono alla fin fine la cognizione dell'essere variamente determinata. Vedete, cioè tutte le cognizioni concrete, no? Sono nient'altro, tutti gli atti della mente concreta non sono nient'altro che variazioni di questa dimensione assoluta. Ma l'essenza della mente sta in questo, che ella sia un principio conoscitivo. Quanto dunque si suppone che conosca di più, che abbia termini maggiori, tante più mente. Se dunque concepiamo una mente che abbia per termine tutto l'intelligibile, noi avremmo il concetto di una mente che è pienamente e assolutamente tale, il concetto di una mente assoluta. Qui Rosmini fa la filosofia della mente assoluta senza subito dire mente di Dio, cioè eccetera, Dio e Logos, che è. Cioè è altamente affascinante, no? Leggere la teosofia tirando fuori un po' questi luoghi di una filosofia dell'assoluto. E Rosmini tematizza, e adesso cerco ancora di tanti vari altri punti che si potrebbero tematizzare, in questo caso ancora uno o due punti brevi e vorrei avviarmi anche alla fine di questa esposizione. Rosmini parla, no, salto adesso la parte sul manifestante manifestato a cui in un certo senso ho già fatto cenno, vorrei solo sottolineare in questo contesto che la distinzione tra manifestante e manifestato all'interno della intuizione dell'idea dell'essere, Rosmini lì stabilisce una distinzione che ritroviamo a sua volta in Barzaghi. A parte che Rosmini differenzia anche qui due termini, con l'essere manifestante lui identifica il termine idea, con l'essere manifestato la dimensione dell'essenza. Vedete, no? Il manifestato, no? Quello che è rivolto, no? L'essere virtuale, no? Che come essenza dell'essere in sé contiene anche virtualmente tutte le altre essenze, come essenza dell'ente in quanto esistenza è l'essere iniziale, cioè vedete, sotto le forme dell'essere, sotto i termini dell'essere virtuale, essere iniziale, l'essenza dell'essere è la parte manifestata, la parte quindi quella rivolta alla mente, e sotto la dimensione appunto di manifestante dice, in quanto tale dice Rosmini, diventa l'a priori del conoscere. Mentre sotto la relazione di manifestante dicesi forma della mente. E questo è adesso un passaggio abbastanza interessante. Leggo tutto il paragrafo. Sotto la relazione di manifestante dicesi forma della mente, però che senza essa la mente non sarebbe mente, la facoltà di conoscere non sarebbe conoscitiva. Questa è l'idea, il manifestante, ma il manifestante di per sé non fonda la conoscenza, abbiamo detto, no? Fonda l'intelletto, fonda la facoltà. Fa sì che a questa manifestazione corrisponderà poi un principio del soggetto, un principio di pensiero, il principio pensante poi, fa nascere il principio pensante, quello che poi in Aristotele era, Aristotele Tommaso Intellectus Agens, e sotto la relazione di manifestata, dice si forma della cognizione, perché costituisce l'oggetto cognito, ciò che vi ha di oggettivo e però di formarlo in ogni cognizione, essere iniziale, essere virtuale. Il pur reale non è manifestativo, ma ha bisogno di essere manifestato da altro. L'essere puro è dunque per sé manifesto, con lo stesso atto manifestante manifestato. In quanto è manifestato si prova essere semplicemente in sé, in quanto manifestante si prova essere in sé presente a una mente. Qui Rosmini adesso introduce altre distinzioni sulle quali non ci soffermiamo, però mi sembra molto importante questa distinzione tra idea e essenza, perché la fondazione per Rosmini della conoscenza assoluta, della intenzionalità assoluta, no? E di nuovo, vedete, viene di nuovo superato all'interno di un discorso del rapporto tra essere ideale e essere reale. Qui, come avevo detto prima, questa integrazione ontologica. E in quanto tale, Rosmini trova lì una forma di orizzonte, l'idea come idea dell'essere, non come essenza che in essere iniziale, essere virtuale, mi dà la dimensione assoluta della conoscenza, ma in quanto idea, non è mai completamente concettualizzabile, rimane l'orizzonte, e in quanto orizzonte per Rosmini è orizzonte ontologico. È orizzonte ontologico, è la idea dell'essere. Idea dell'essere che poi, per completarsi nel suo orizzonte, richiama anche l'essere reale, come dice Rosmini. E lì integra questo discorso all'interno, no? All'interno di un discorso ontologico. Questo discorso ontologico non è ontologia classica, è ontologia, se vogliamo così, come orizzonte che trova la sua legittimazione come filosofia dell'essere assoluto, come ontologia trinitaria, nella dinamica della intenzionalità della manifestazione dell'essere assoluto. Vedete, quando dico che ho l'impressione che veramente la dimensione qui del soggetto della intenzionalità, no? Diventa la giustificazione di tutto, anche se non viene fuori. Perché altrimenti, come Rosmini, all'inizio arriva abbastanza meccanicamente, no? Essere reale, ideale, morale, fa il sintesismo, le definizioni, no? E così, normalmente, i manuali lo descrivono. E poi si pensa, beh, è un'ontologia. Ma secondo me questa non basta questo. Ha una sua dimensione assoluta che cogliamo soltanto se prendiamo sul serio la dimensione del soggetto intenzionale. E questo per Barzaghi, questo orizzonte lo scopre anche Barzaghi. Ma questo orizzonte per Barzaghi non è un orizzonte in forma di essere ideale, reale. Non usa questi termini. Perché lui usa termini di coscienza, di autocoscienza, lavora poi con le dinamiche dell'autocoscienza. E qui sta una differenza, legittima, ma qui sta una differenza. E lui chiama la idea manifestante, lui la chiama il pensante pensante, cioè col trattino, vedete, no? Cioè non il pensante in quanto principio della soggettività, ma come orizzonte assoluto di qualsiasi soggettività pensante. Anche Barzaghi vede che, no, che la soggettività pensante nella dimensione dell'assoluto sta all'interno di un orizzonte. E questo orizzonte è l'orizzonte del, come dice lui, pensante pensante, che si costituisce nella manifestazione dello stesso orizzonte. E qui vedo una differenza, appunto. Non è una contraddittorietà, non è una esclusione. Sono due modelli diversi, perché lì, da questo momento in poi, Barzaghi va su un modello più dell'autocoscienza. Mentre per Rosmini l'autocoscienza, diciamocelo chiaramente, non ha mai uno status teoretico così come aveva per l'idealismo, nonché per la futura filosofia moderna, per Banzacchi, eccetera. Anzi, Rosmini dubita sempre, no, che la dimensione dell'autocoscienza distrugge, no, le basi necessarie per poter ancora fondare una ontologia. Ed è molto interessante vedere come per Rosmini, e mi volgo veramente alla fine, come Rosmini adesso ha un passaggio molto interessante, il paragrafo 908, dove parla all'interno di quella parte della teosofia, secondo me anch'essa ancora troppo poco analizzata, sull'ordine, sulle relazioni, dove Rosmini ragiona praticamente come il soggetto adesso viene posto all'interno di questo orizzonte. Qual è il rapporto, la relazione adesso tra il soggetto e questo orizzonte? E questo passaggio è veramente molto bello. E Rosmini dice: la relazione è posta e conosciuta ad un tempo, cioè la relazione tra il soggetto e la oggettività intuita, è conosciuta ad un tempo dalla mente subietto con l'atto del porre se stessa come oggetto. Cioè, la mente ha un atto che prima di conoscere concretamente pone se stessa come oggetto. E questa è relazione sussistente. Cioè, la mente subietto, il soggetto, pone sé come oggetto. Nel momento in cui si pone nell'orizzonte, si pone come oggetto. Cioè, questo è pensante, no? Come se fosse soggetto-oggetto. E pone se stessa come oggetto. Il pensante in quanto soggetto si pone, ma nell'orizzonte come oggetto, e questa è relazione sussistente in un certo senso con la oggettività, poiché qui conoscere, dice Rosmini, è fare. Qui conoscere è fare, essere conosciuto è sussistere. Cioè, la mente diventa nell'orizzonte un essere conosciuto. Un essere conosciuto da chi? Un essere conosciuto dalla mente assoluta, se vogliamo così, da quello che prima abbiamo menzionato come mente assoluta. Ma chi pone questo soggetto? La mente assoluta? No, perché la mente assoluta non è un principio reale. La mente si pone, quindi è un processo complicato di attività-passività. No? Nella attività di porsi, in quanto non attività normale come la conosciamo nel mondo, ma come attività originale, è attività di porsi e essere posta. Non è un'attività autonoma, come attività originale all'interno dell'orizzonte non esiste autonomia. Cioè l'autonomia nasce lì, l'assolutezza delle cose nasce lì. E quindi non abbiamo una posizione autonoma, perché nell'orizzonte la posizione è originale passività. Poiché qui conoscere e fare, essere conosciuto e sussistere. Cioè qui il conoscere e fare, l'attività, ma come attività viene posta come sussistenza, perché è la posizione originale, e in quanto diventa lì relazione sussistente, e in quanto relazione sussistente diventa sussistenza soggettiva, allora questo è l'originale essere conosciuto. Se dunque l'intelligenza è necessaria nella definizione della prima relazione, è necessaria anche in una definizione comune a tutte le relazioni e non equivoca. Oltretutto le altre relazioni ritaggono dalla prima e perfettissima. Non possiamo pensare ad altre relazioni, non possiamo neanche pensare alla realtà senza la posizione originale nell'orizzonte dell'intelligenza. E questo non è riduzione all'idealismo. Cioè, alla fine il grande progetto della teosofia, secondo me, diventa questo. Non è una autoposizione, una Tathandlung fichtiana, questa. Anche se approfitta dal livello riflessivo moderno, cioè anche fichtiano lì, no? Ma non lo è Perché conoscere e fare, sì, va bene, moderno, ma allo stesso momento essere conosciuto e sussistere. E in questo atto porre se, la mente soggetto pone se stessa come oggetto e questa relazione sussistente unisce in una sintesi originaria. E qui tocchiamo forse anche la dimensione di una sintesi più originaria tra essere reale ed essere ideale. Ma questa è solo adesso una intuizione che lancio e che magari sarebbe da pensare oltre, anche oltre il testo, evidentemente, dalla teosofia. Penso che a questo punto è opportuno anche fermarmi. Spero che queste poche intuizioni sulla teosofia come filosofia dell'essere assoluto, grazie anche all'aiuto di Barzaghi, ci hanno un po' dato la intuizione dove una lettura moderna, una lettura metafisica, una lettura della teosofia nel senso della quarta fase può condurre e in quale modo Barzaghi qui ci può essere di eminente aiuto, perché ci aiuta, secondo me, a chiarire tanti passaggi che per Osmini stanno non sempre a livello delle parole concrete che scrive qui, però che come pensiero dell'assoluto sono senz'altro implicate qui per una comprensione della teosofia in maniera più profonda.